In questa domenica il Vangelo di Luca ci parla della parabola del ricco stolto che afferma e continua a insistere sul vantaggio della ricchezza e degli agi nella vita, come se da questi beni materiali dipendesse il tutto della nostra vita. E con questa parabola Luca vuole metterci davanti ad una delle questioni più serie della vita cristiana, un problema che noi siamo chiamati ogni giorno ad affrontare perché ci sta davanti in ogni momento della nostra vita. È il problema dell'uso del denaro, l'attaccamento al denaro, l'attaccamento ai beni materiali. Siamo nella parte del Vangelo di Luca dove si narra di questo grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Gesù sta andando a Gerusalemme ad affrontare la sua passione e morte. Lui sa che lì avrà questo incontro con la croce, col suo destino finale. E quindi questo viaggio verso Gerusalemme diventa occasione per fare tutta una serie di grandi insegnamenti, di grande catechesi ai suoi discepoli. E anche per noi, attraverso la liturgia, il cammino di Gesù, rivivere questo cammino di Gesù di domenica in domenica verso Gerusalemme, diventa occasione di un cammino di catechesi, di insegnamenti, quasi di iniziazione al discepolato, imparare a seguire Gesù, imparare ad essere cristiani. E la lezione che ci viene da questa sezione del Vangelo di Luca è quella di guardarci dalla cupidigia. Il messaggio che ci viene dal Vangelo di oggi è, ecco appunto, guardatevi dalla cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Il messaggio viene chiaro e forte dal Vangelo di oggi e soprattutto dalla parabola che Gesù racconta. Vi sono due fratelli intanto che si avvicinano a Gesù, stanno litigando sull'eredità. Evidentemente uno dei due è riuscito a diseredare l'altro, e quello che è stato defraudato invoca Gesù e dice: "Maestro, per favore di a mio fratello che divida con me l'eredità." Probabilmente si sta rivolgendo a Gesù in buona fede, perché lo chiama maestro ed è considerato Gesù un profeta in Israele, e giocando sul buon nome di Gesù forse spera di ottenere una mediazione da parte sua. E probabilmente questa richiesta di mediazione può essere anche legittima, perché se questo fratello è stato derubato dall'altro, da una parte legittima dell'eredità, possiamo anche concludere che non è del tutto sbagliato che questa persona cerchi di rivolgersi a qualcuno per ottenere aiuto, per avere ciò che gli spetta legittimamente. Però Gesù non accetta la richiesta di mediazione, non vuole fare il mediatore in questa causa fra i due fratelli. Gesù rifiuta questo ruolo, non vuole fare il giudice conciliatore. Gesù è altro. Essendo figlio di Dio venuto sulla terra a riportare l'uomo alla verità, e la verità chiaramente non può riguardare una faccenda di divisione di beni materiali. La verità riguarda chi è l'uomo davanti a Dio, chi è l'uomo davanti a se stesso. Gesù è venuto nel mondo per aiutare l'uomo a riscoprirsi dentro, in profondità, e a scoprire le ragioni ultime che determinano le divisioni e i contrasti tra fratelli, tra gli uomini, tra vicini di casa, tra parentele. Gesù è venuto in fondo non a risolvere le questioni materiali di eredità o altro, o a entrare in politica per mettere al posto le cose che non vanno, ma ad aiutare l'uomo ad entrare profondamente dentro se stesso per scoprire là dove stanno le radici dell'egoismo e di ogni male. Quindi, se dal punto di vista dell'eredità uno dei due fratelli può avere ragione, quello che è stato derubato, davanti a Gesù tutti e due hanno torto, e il loro torto consiste nel fatto che entrambi hanno il loro cuore interamente centrato solo sui beni materiali. La questione della loro vita è mettere le mani sull'eredità, spartire l'eredità e quindi l'interesse, e concentrare tutto sugli interessi materiali significa mettere a tacere ogni sentimento di amore. Cioè, per una questione di interesse, uno di questi due fratelli ha sentito il bisogno di dimenticare che l'altro era suo fratello e ha voluto derubarlo, e l'altro fratello, sentendosi derubato, non sente più l'amore verso il fratello che lo ha derubato e vuole semplicemente la sua parte. Non c'è più amore, non c'è più sangue, non c'è più vincolo. Ecco la tragedia. E questa è la tragedia che avviene in ogni famiglia quando, per una questione di confine, di proprietà, o una scala di condominio, o un appartamento che va diviso in eredità quando muoiono i genitori e si scatena la tragedia in famiglia. Gesù rifiuta questo. E anche se il fratello defraudato avesse ragione, mette in guardia entrambi i fratelli: fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Quindi non è la ricerca del necessario che è sbagliata, ma è l'illusione di trovare in questo possesso la propria giustizia. La vita di un uomo non è rappresentata dai suoi beni. E l'abbondanza, dice Gesù, spesso ci fa considerare gli uomini e la dignità degli uomini come la dignità di coloro che sono perché posseggono. Per Gesù non è così. Allora, una questione è quella di avere ciò che legittimamente ci spetta, ma un'altra cosa è puntare l'attenzione su ciò che legittimamente ci spetta, come se in quella cosa dipende tutta la mia vita, la mia dignità, al punto che interiormente io mi agito, perdo la pace, e perdendo la pace io perdo Dio. Questa è la cupidigia. La cupidigia, ce lo dice San Paolo anche nella seconda lettura, è desiderare talmente qualcosa, anche qualcosa su cui ho diritto. Desiderarla talmente che la mia vita va in agitazione al punto che io dentro ci sto male. Io dentro vivo come dentro un vortice che mi ha preso, mi risucchia verso il basso. Vivo nel disordine interiore, non riesco più ad afferrare la mia vita. Non riesco più a prendere in mano il timone della mia vita, perché la questione dell'ingiustizia che deriva da quel bene che mi è stato sottratto non mi fa più dormire la notte. E sì, ho ragione su quella cosa, ma la ragione che io su quella cosa mi prende talmente che io ho perso Dio. E allora, ho ragione? Ma cosa me ne faccio di quella ragione quando io alla fine ho perso Dio? E allora, quando Gesù racconta la parabola di quel ricco stolto, il quale ragiona tra sé, Gesù vuole mettere in evidenza proprio questo: il ragionare tra sé è proprio l'atto di follia. Perché il ragionare tra sé mette in evidenza proprio come quell'uomo si è chiuso nel suo isolamento, perché credendosi felice a causa delle sue ricchezze ha scelto la solitudine. Ha scelto la solitudine e si è isolato rispetto al mondo, e non c'è felicità nella solitudine, e non c'è felicità nel godimento esclusivo ed egoistico delle proprie ricchezze. C'è felicità invece nella condivisione e nella fraternità. Paradossalmente c'è felicità nella povertà, ma nella fraternità. Quindi quando questo stupido stolto dice riposati, bevi e divertiti, sta parlando a se stesso, sta dettando a se stesso un programma di vita totalmente privo di amore, e questo è un programma di vita che mette in evidenza un impoverimento del cuore, un inaridimento interiore, un'incapacità di aprirsi verso l'altro nella carità e nell'amore. Non è nella bramosia e nell'abbondanza dei beni che l'uomo può assicurarsi una vita senza fine. Per cui Gesù sta cercando di lanciare un messaggio a quei fratelli che sono venuti da lui, a quello che ha derubato l'altro, sta dicendo: ti sei preso tutto? Bene, vivrai nell'agitazione e non avrai pace. A quell'altro che è stato derubato sta dicendo: fratello mio, se tu hai perso la pace e non dormi più la notte perché pensi solo ai beni che ti sono stati sottratti, anche tu hai perso la pace. La verità è che Dio non è ricchezza materiale, Dio è amore. Nell'esperienza dell'amore di Dio sta la nostra ricchezza. Nella condivisione di questa esperienza sta la nostra salvezza. Questa salvezza ha un nome: Gesù di Nazaret. Alla fine della nostra vita, di noi resterà soltanto l'amore che avremo seminato. Noi siamo e saremo soltanto l'amore che abbiamo saputo dare e nient'altro. In un mondo imprigionato dall'egoismo, solo l'amore ci fa solidali e cambia la storia. Solo l'amore crea giustizia. L'amore promuove un mondo più fraterno. Nell'egoismo c'è solo disperazione finale. Un cuore solidale trasforma il mondo. In un mondo solidale il ricco diventa meno ricco, ma non diventerà povero. Il povero cesserà di essere povero, cesserà di essere affamato, ma non necessariamente diventerà ricco, almeno dal punto di vista materiale. Nell'amore e nella fraternità tutti diventeremo più ricchi dal punto di vista più umano e spirituale, ma nessuno diventerà povero dal punto di vista materiale. E al di sopra di tutto e di tutti e nel cuore di tutti si affermerà il regno di Dio, e Gesù regnerà nel cuore di tutti.